avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici e ascoltatori, ben trovati, buon pomeriggio. Il mondo alla radio di oggi, un'edizione particolare perché, come facciamo già dalla giornata di ieri, avremo il collegamento con il Policlinico Gemelli per un aggiornamento sulle notizie di salute del Papa. Poi avremo anche la possibilità di ascoltare una storia che arriva dal mondo della disabilità e in particolare da Perugia, ma ne avremo modo di parlare tra poco. Intanto io ringrazio e saluto il nostro inviato al Policlinico Gemelli di Roma, Stefano Lescinski. Buon pomeriggio, Stefano.
Buon pomeriggio, Luca. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Allora, la condizione di salute del Papa sembra volgere al bello. Le ultime novità?
Come si suol dire in queste occasioni, nessuna nuova buona nuova rispetto a quello che è stato il comunicato dello staff medico pubblicato dalla sala stampa vaticana a metà della giornata di oggi. Il decorso post-operatorio di Papa Francesco è buono, ha trascorso una notte tranquilla, è riuscito a riposare in modo prolungato, in buone condizioni generali, vigile, il respiro è spontaneo e quindi insomma l'ottimismo è ovviamente quello che imperversa in queste ore. Il Papa ha informato anche dei messaggi di vicinanza e affetto che arrivano un po' da tutto il mondo e in particolare sono arrivati dall'Italia, dall'America Latina. La diocesi di Roma ha fatto sapere oggi con un comunicato di essere unita in preghiera per la salute di Papa Francesco ed è tra l'altro una notizia che è stata rilanciata proprio da Giulio Albanese, padre Giulio Albanese, che cura la comunicazione della diocesi. E ancora ovviamente sono tanti i pazienti e i fedeli che passando qui al Policlinico Gemelli di Roma si informano sulle condizioni del Papa. La presenza dei giornalisti è una costante, ci sono ovviamente le troupe televisive che stazionano costantemente davanti all'ospedale Gemelli e che informano l'opinione pubblica su quello che sta avvenendo, ripercorrendo quelle che sono anche state le tappe di questa operazione all'addome di Papa Francesco, che è avvenuta, lo ricordiamo, ieri sera, è durata 3 ore, poi c'è stato il comunicato stampa del chirurgo che lo ha operato, Stefano Alfieri, e un comunicato, tra l'altro una conferenza stampa che è stata anche molto incoraggiante, molto attesa, che ha lasciato spazio a domande. Ovviamente quella, la prima che tutti si ponevano è quanto durerà la degenza del Papa e questa, la risposta è che ci vorranno almeno 2 settimane. È ovvio che è stata un'operazione comunque complessa, anche se Papa Francesco l'ha superata bene, ma ci sarà bisogno di un periodo di riposo prolungato, ci sarà bisogno anche di una alimentazione attenta, di particolari cautele, in maniera tale che l'esito possa essere il migliore possibile. Un messaggio particolare di affetto è arrivato oggi a Papa Francesco attraverso la sua cugina astigiana, che a novembre Papa Francesco si era recato a salutare, dice spero guarisca in fretta, ma ammette di non avere un contatto diretto in queste ore, soprattutto rispettando il bisogno di tranquillità di Papa Francesco. La cugina dice che non è lei a chiamare, ma sarà lui quando potrà, per dare nuove informazioni. Le notizie insomma sono abbastanza incoraggianti, prima al Gemelli è decisamente tranquillo, il decorso post-operatorio sembra stia procedendo insomma nel migliore dei modi e questo tranquillizza ovviamente.
Sì, Stefano, sono molti tra l'altro i messaggi che arrivano al 335 12 43 722, poi avremo modo di leggerli tra poco. Tra l'altro tu hai ricordato la cugina dell'astigiano di Papa Francesco, e ricordiamo anche nel novembre scorso il Papa si recò proprio a trovarla a pranzo nella casa dei parenti nell'astigiano. Ci sono molti messaggi anche a livello internazionale che stanno arrivando, tra cui i vescovi latinoamericani che augurano al Papa una completa guarigione, ma tra l'altro ci sono gli auguri di pronta guarigione anche del capo della Chiesa greco-cattolica dall'Ucraina. Anche questi sono auguri molto importanti. Tu hai già ricordato la diocesi di Roma, ci sono anche le istituzioni italiane. Oggi, dopo il capo dello Stato di ieri, le massime cariche di Camera e Senato, oggi anche i sindacati fanno gli auguri per una pronta guarigione al Papa. Insomma, Stefano, mi sembra di capire che l'occasione è il momento per dare diciamo un affetto particolare, rispondere un po' a quanto spesso il Papa chiede di pregare per lui, e ci sono diciamo dei ritorni molto importanti anche da un punto di vista umano.
Assolutamente, anche perché sappiamo poi che tutti questi messaggi di affetto vengono comunque comunicati a Papa Francesco, che ne è al corrente, ne sarà al corrente. Comunque Papa Francesco è sveglio ed è vigile, quindi gli vengono riferite queste grandi manifestazioni di affetto che arrivano un po' da tutto il mondo, come è capitato anche ovviamente in occasione degli altri due ricoveri presso il Gemelli. Tutti sono molto attenti e molto affezionati a Papa Francesco e seguono con attenzione quello che sta avvenendo in queste ore.
Grazie Stefano. Prima di chiudere c'è anche un messaggio del sindaco di Roma, il dottor Gualtieri, che sottolinea come Roma vuole bene al suo vescovo. Roma vuole bene al suo vescovo e non vede l'ora di riabbracciarlo. Questo è anche l'augurio che arriva dal sindaco e dal comune metropolitano di Roma. Stefano, noi avremo modo di risentirci magari prima delle 17 per un breve flash di aggiornamento. Grazie.
Grazie a voi.
335 12 43 722 e diamo un po' lettura in questa puntata speciale del Mondo alla Radio, dedicata anche alla salute del Papa, che come vi abbiamo testimoniato in diretta dal Policlinico Gemelli è in rapido recupero. Ci sono messaggi, c'è Salvatore che ci scrive da Cosenza: carissimo Papa Francesco, guarisci presto, tutti ti vogliono guarito e in gran forma e con il sorriso dolce di sempre. Questo messaggio arriva da Salvatore Corchiola Luzzi di Cosenza. E ancora tantissimi auguri per il suo intervento, che spero tanto sia definitivo e la conduca a una perfetta guarigione. Un abbraccio al mio Papa. Questo è un messaggio che non è firmato. Poi c'è Katia che augura pronta guarigione al Papa. Stiamo leggendo proprio in tempo reale i messaggi che stanno arrivando qui alla Radio Vaticana, Vatican News. Per Sua Santità Papa Francesco, la mia preghiera e i miei auguri per una pronta guarigione. Gianna da Alba, siamo in Piemonte. Allora continuiamo, è anche giusto dare lettura dei vostri messaggi, amici ascoltatori, proprio perché c'è una comunità che sta testimoniando affetto a Papa Francesco. Questo messaggio, vediamo da chi ci arriva, non è firmato, ma comunque augura prontissima, non pronta, ma prontissima guarigione al Papa. E ancora il dottor Simone Morabito: noi preghiamo anche con gli appellativi. C'è un augurio glorioso per la guarigione del Papa. E ancora continuo a leggere i tanti messaggi che stanno arrivando qui a Radio Vaticana. Felice che il Papa abbia scherzato col dottore. Questo è stato detto dal chirurgo che ha operato il Papa ieri sera, in collegamento diretto su Radio Vaticana Vatican News, ma anche in collegamento nazionale e internazionale. Al risveglio il Papa nella sua camera al decimo piano del Policlinico Gemelli avrebbe scherzato, anzi ha scherzato con il suo chirurgo, così come lui stesso ha riferito in conferenza stampa. Dice questo ascoltatore, Paola, felice che il Papa abbia scherzato col dottore, stia già meglio, un augurio grande grande e tanta felicità. E ancora continuiamo, auguro al Papa una pronta guarigione, lo abbraccio virtualmente. Rosanna Menegotto che scrive, e poi ancora tantissimi altri auguri che noi continuiamo a ricevere, che avremo modo anche nelle prossime ore di leggere. A questo punto, se dalla regia, e ringrazio Gustavo Messina e Damiano Caprio che oggi sono in area tecnica, abbiamo la possibilità, non so se mandare un brano musicale oppure andare direttamente con la nostra intervista. Mi dicono che è pronto un brano musicale, allora noi facciamo una brevissima pausa perché poi andiamo a raccontare una bellissima storia che arriva dal mondo della disabilità, una storia di coraggio ma anche di speranza. L'ascolteremo tra poco da Perugia, ora ascoltiamo un brano musicale.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.
Ed è il momento di ascoltare una storia che ci arriva da Perugia. Mirko Tomassini è il padre, lui fa l'intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, e Mirko Tomassini è il padre di Andrea Tomassini, un ragazzo di 19 anni. Allora abbiamo con lui registrato questo documento sonoro, questa storia che andiamo a proporvi, e diamo il benvenuto a Mirko Tomassini. Dottor Tomassini, buon pomeriggio, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, sono onorato, e intanto saluti affettuosi da parte della mia famiglia a Papa Francesco.
Grazie. Noi oggi vogliamo raccontare una storia, è una storia di disabilità. Andrea, che è suo figlio, è un ragazzo di 19 anni colpito da ischemia prenatale, e proprio da questa esperienza voi come famiglia Tomassini lanciate un appello, lo vedremo tra poco. Innanzitutto, che cosa rappresenta questa disabilità? Dottor Tomassini,
intorno al settimo mese, quindi quando era ancora in pancia di mia moglie, Andrea, mio figlio, cioè, ha avuto un'ischemia prenatale, cioè praticamente un ictus, non è arrivato l'ossigeno in maniera normale alla testa, ecco, al cervello. Questa cosa ci è stata diagnosticata 3 giorni dopo che è nato Andrea, proprio caso ha voluto, ma io non credo al caso del destino, il giorno di Sant'Andrea, 30 di novembre, e ci hanno diagnosticato che il figlio aveva avuto un ematoma cerebrale per questo discorso di ischemia, quindi è una cosa imponderabile, imprevedibile, nemmeno ereditaria, perché sia da parte mia che di mia moglie non abbiamo avuto casi di questo genere. È praticamente un segno del destino, se mi permette, è un segno divino, anche perché Dio ci ha voluto dare una missione con questa cosa qui. Quindi all'inizio, ecco, chiaramente lei che può capire, diciamo, come genitori l'abbiamo presa male, e noi seppure credenti ci è sembrato praticamente una punizione che non meritavamo, soprattutto per nostro figlio, un'anima innocente nata già con questo tipo di di problema.
La fermo un attimo, Mirko.
Scusi, mi sto commuovendo.
Non si preoccupi, noi siamo qui per ascoltare, perché queste sono testimonianze che fanno riflettere un po' tutti quanti. Il ragazzo Andrea oggi ha 19 anni, è cresciuto, si è diplomato un anno fa con 100 e lode e ora frequenta lettere moderne all'Università di Perugia. C'è un cammino molto importante nonostante la disabilità. A questo punto nasce l'appello, l'esperienza che volete portare soprattutto ai vertici dello Stato italiano, ai vertici anche delle istituzioni locali. Tutto nasce dalla grande passione musicale di suo figlio Andrea.
Allora, fermo restando che Andrea suona il pianoforte da quando aveva 4 anni, quindi ha espresso un talento musicale innato, diciamo, ha cominciato a comporre le canzoni già da 8 anni, però diciamo l'exploit Andrea ce l'ha avuto da quando aveva 16 anni, quindi 3 anni fa, dopo l'ultima operazione tenuta al Bambino Gesù al Palidoro di Roma. E lì ha voluto scrivere anche il testo di una canzone, Mai Mollare, per dare un segno di incoraggiamento, di determinazione e di speranza nell'affrontare i problemi della vita, soprattutto nel periodo nero buio della pandemia del Covid, dicendo: se ce la sto facendo io, che sono al quarto quinto intervento chirurgico, che sto lottando per la vita, no? Quando sento i miei compagni di classe o altri miei amici teenager che si sono depressi per via del Covid, dell'isolamento e quant'altro, vorrei dare un segnale di speranza, di incoraggiamento, di non diciamo rassegnarsi, ma di combattere, di non mollare mai per a favore proprio della vita, perché se uno si dà da fare, Dio non l'abbandona. Ecco, questo è il discorso. E quindi, diciamo, attraverso la musica Andrea ha cominciato a, diciamo, a parlare della sua vita e dando anche dei insegnamenti, se mi permette, di vita, perché Mai Mollare è la sua storia esterna. Poi ha scritto Il Tempo di un Secondo, di come lui concepisce la vita interiore, diciamo, e attraverso la musica si è fatto, come dire, conoscere sia a livello locale, umbro, diciamo, ma anche a livello nazionale, perché sono usciti diversi articoli sulla stampa nazionale e anche siamo andati anche in Rai 2 o 3 volte per, come dire, diciamo, rappresentare la sua storia, la sua testimonianza di vita. Quindi è diventato un po' un'icona di Perugia, ecco, e che rappresenta Perugia anche, diciamo, a livello nazionale. Ora, la battaglia di civiltà che Andrea con la sua famiglia sta cercando di fare è questa: dopo 18 anni questi ragazzi con disabilità sono un po' abbandonati a loro stessi, cioè non c'è più, diciamo, un servizio così diffuso e permanente come c'è fino a quando non hanno 18 anni, finché sono minorenni. Ma i problemi di questi ragazzi non è che spariscono per la carta d'identità, cioè non è che a 17 anni e 364 giorni e no, un ragazzo può essere seguito a 360 gradi e quando compie 18 anni arrivederci e grazie.
Dottor Mirko, qual è la difficoltà oggi di Andrea?
Mancano progetti di inclusione di vita sociale di questi ragazzi. Se Andrea vuole andare al cinema, vuole andare a comprare un gelato al centro di Perugia con le persone eccetera, non c'è nessuno se non i genitori che lo accompagnano. Noi c'era un progetto regionale gratuito che prevedeva un operatore sociale che lo faceva uscire una volta alla settimana per 3 ore alla settimana. Questo progetto gratuito si è andato a farsi benedire dopo le 18 anni, la regione non passa più questo tipo di progetto. E allora noi abbiamo proseguito questo progetto privatamente, cioè la famiglia sta facendo praticamente con i mezzi propri, no, sta cercando di venire incontro al loro figlio, diciamo, ad Andrea, per cercare di dargli una vita, una dignità della vita. Ma questo non è sufficiente, cioè, per l'amor di Dio, tutti bravi, i servizi sociali, l'ASL, l'università, la scuola, ognuno risponde del proprio pezzetto. Manca però una strategia generale, un coordinamento, una strategia che possa in qualche modo prendere il ragazzo, aiutarlo alla vita nell'inclusione sociale, che oggi è la scuola o l'università, domani è il mondo del lavoro, dopodomani è il dopo di noi. Cioè, cosa faranno questi ragazzi quando non c'è più la famiglia dietro che li assiste, che li aiuta costantemente, come stiamo facendo noi per Andrea e come tante altre famiglie per altri figli con disabilità. C'è un tavolo istituzionale che è stato costituito nella regione dell'Umbria nel 2022, giugno 2022, un anno, ancora non si è mai radunato. Noi siamo usciti sulla stampa nazionale, sul quotidiano nazionale online, diciamo facendo un appello istituzionale, dicendo che questo tavolo deve partire. Siamo andati anche in regione, abbiamo parlato anche con il garante dei diritti dei disabili, praticamente per sollecitare questa cosa, perché si faccia qualcosa. E ci sono delle regioni, come ad esempio l'Emilia Romagna, che possono essere, diciamo, da insegnamento. In Emilia Romagna molti di questi ragazzi hanno un progetto ad hoc di inclusione sociale, cioè sono seguiti anche se hanno compiuto i 18 anni. E quindi questa cosa si può ripetere in Umbria, come si potrebbe ripetere anche in altre regioni. Fare benchmarking.
Le voglio dire, dottor Tomassini, uno dei problemi che mi sembra di capire per il tipo di disabilità di Andrea è la barriera architettonica, mi sembra di poter dire.
Esatto. Allora, quando i ragazzi, intanto ecco per gli ascoltatori, quando succede un'ischemia vicino alla fine della gravidanza, il problema non è per fortuna intellettivo, ma è motorio. Se l'ischemia fosse presa da Andrea al terzo o quarto mese, ci poteva essere anche un deficit cognitivo. Questa cosa non c'è. Quindi il suo problema è, diciamo, barriere fisiche. Allora, intanto la famiglia, le dico tranquillamente, ho fatto una casa recentemente senza barriere architettoniche, a piano terra, quindi la famiglia sta facendo. L'università che sta frequentando, per quello che è possibile, sta venendo incontro. Mancano alcuni servizi di accompagnamento, non erano previsti. Ci hanno detto che nel prossimo anno, con il rinnovo dell'Ateneo e del Senato Accademico, provvederanno anche a questo. E nel frattempo privatamente o paghiamo un operatore per accompagnare figlio in toilette quando sta all'università tutta la giornata. Però non è sufficiente, cioè fondamentalmente manca praticamente una cultura di inclusione per favorire questi ragazzi con disabilità. Cioè, ci sono dei ragazzi disabili che non frequentano. Andrea ha voluto frequentare l'università. Attraverso la Misericordia di Perugia Olmo, di cui noi facciamo parte, sia io che mio figlio e mia moglie, praticamente abbiamo instaurato per la prima volta nell'Università di Perugia un trasporto universitario che porta il ragazzo disabile da casa all'università, dall'università a casa. Ecco, questo l'abbiamo ottenuto, ma con che cosa? Con la nostra caparbietà, dottore, capito? Con la nostra determinazione e caparbietà. Poi c'è stata la sponda recettiva, devo dire, in questo caso dell'università, che ringrazio, però diciamo facciamo dei pezzettini, ma manca una visione generale, di strategia generale. E il tavolo istituzionale regionale, che si è formalmente costituito ma che praticamente ancora non è partito, deve servire a questo, deve servire a fare un progetto di vita su misura ad hoc per ogni ragazzo, perché la disabilità è svariata. Non è che è standard per tutti, c'è qualcuno che ha un tipo di disabilità, qualcuno che è nato, però le barriere architettoniche sono tante, purtroppo. Chiaro. Fisiche anche, e questo, diciamo, chiaramente chi le vive tutti i giorni si rende conto, chi non le vive tutti i giorni non si rende conto, ma purtroppo noi lo dobbiamo tenere presente se vogliamo andare verso un paese più inclusivo, più civile e più sostenibile in tutti i sensi. Mi scusi, mi sono fatta lunga.
La ringrazio, dottor Mirko Tomasini. Abbiamo conosciuto la storia di Andrea Tomasini, 19 anni, suo figlio colpito da questa ischemia prenatale, ma che a 19 anni